Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori. Chi segue questo programma sa che la trasmissione Scrittrici Triestine sceglie il punto di vista delle autrici, che con la loro scrittura raccontano anche la triestinità nei suoi molteplici aspetti. E nel caleidoscopio di storie che presentiamo, Trieste ha sempre uno spazio da protagonista. E allora chiedo alla gentilissima Tatiana Roice: qual è lo spazio di Trieste nel suo romanzo La figlia che vorrei avere?
Sicuramente Trieste è una città, è la mia città che io amo profondamente, ma credo sia la città che rispecchi anche tutte le sfaccettature dei protagonisti di questo romanzo. Una città non soltanto per il fatto che è multietnica, multiculturale, ma perché è situata in una posizione tutta particolare tra il mare e il Carso, perché coniuga le arti e la capacità del divertimento, perché coniuga le malinconie dei grandi tramonti e il sogno delle navi bianche che arrivano da posti sconosciuti. Una città che fa sognare, una città che certamente è stata anche amara per molti e per lunghi periodi, ma che sa farsi perdonare assolutamente.
Sa farsi amare. Non a caso oggi il capitolo che proponiamo di questo romanzo, La figlia che vorrei avere, un romanzo tutto centrato su Sania, la memoria, la storia, il Carso, Trieste, un luogo di confine. Non a caso oggi parliamo del capitolo, meglio, Tatiana Roice ci leggerà alcune pagine del capitolo Identità.
Dalla finestra Trieste come l'aveva descritta Boris, la città nel golfo, le sue memorie così distinte che forse mai sarebbero potute essere condivise. Boris si incantava sempre di fronte a quella vista e sempre se lo dicevano con Sania quando scendevano in macchina da Prosek sulla grande curva della strada del Friuli, sotto Conto, sul Cliuci, insomma. Trieste appariva così come l'aveva descritto Charles Nodier, come la viveva Boris, come un regalo fatto di luci e ombre. Una penisola a volte amara che si apriva quasi con pudore verso l'Adriatico, dando a quello scorcio di Mitteleuropa un respiro di mediterraneità. E come nel sole o con le luci accese faceva esclamare loro all'unisono, Mesto Salivu, la città nel golfo. Quel giorno Trieste, dopo i giorni di bora che l'avevano ripulita e fatta risplendere, si perdeva di nuovo nella foschia della lontananza, quasi a riflettere il desiderio di Sania di estraniarsi, di avvolgersi in quella specie di nebbia perfetta, diventando come assente fuori dal corpo, irraggiungibile. Si perdeva in una realtà dove tutto era possibile e si sentiva in qualche modo più forte, ma anche consapevoli di non poter comunicare questo stato d'animo a nessuno. Leone allora diventava più che mai un estraneo, perché mai sarebbe voluto entrare in quel limbo particolare che Sania si creava, dove tutto si riempiva di significati particolari, di ricordi che si intrecciavano al presente. Forse Boris aveva ragione. Leone non poteva comprendere appieno perché mai si era posto il problema dell'identità. Lui era italiano e basta. Boris invece aveva cercato se stesso entro l'identità negata dal fascismo e così Sania, che non poteva identificarsi con qualcosa di granitico. Com'era essere slovena e italiana nel contempo? Un privilegio, certo, ma questo essere era un escamotage. L'appartenenza era una soltanto. Come poteva dunque Leone non capire? Si evitava accuratamente di discorrerne. Il suo era un atteggiamento di stizza, quasi di scherno. E allora chi era Sania veramente? Vi era un segreto che portava dentro, non un mistero, ma qualcosa che non riconosceva, non una complicità con qualcuno, ma un segreto di cui si vergognava profondamente. Il segreto doloroso della diversità, il segreto di non sentirsi mai abbastanza adeguata, mai abbastanza. Una specie di complesso che le era venuto nonostante fosse sempre stata fino a quel momento definita nella propria identità dalla propria origine. Eppure l'uomo con cui condivideva la sua vita per primo la faceva sentire inadeguata. Sania parlava bene la sua lingua, scriveva bene senza errori nella sua lingua, aveva persino cercato e a volte trovato uno stile che la rappresentasse, eppure quel segreto rimaneva dentro. Se ne vergognava, non volle parlarne più di tanto neanche con Boris. Se ne vergognava non per se stessa, ma per Leone. Perché Sania non riusciva a superare quel senso di inadeguatezza, come se si portasse addosso una colpa non sua ma in fondo anche sua, perché lui, Leone, così Sania l'aveva vissuto all'inizio, doveva essere più importante di qualsiasi altra cosa, perché riconosceva il suo respiro che si faceva diverso quando la sentiva parlare in sloveno e lui non poteva capirla. Sania non riusciva più a cantare nella propria lingua e immediatamente, non appena libera da lui, magari per un attimo, il segreto veniva sepolto, ma la ferita non si chiudeva mai. Aveva scritto il suo primo libro in italiano, aveva scritto della letteratura e della cultura slovena, per far partecipe Leone di lei, della sua storia, della storia della sua famiglia. Il disagio, il dolore di quella lacerazione che pur aveva espresso, forse non sarebbero bastati a salvarli. Sania se lo chiedeva sempre più spesso. Aveva rinunciato a molte cose per non deluderlo, con l'illusione che il tempo avrebbe retto il suo gioco. Come poteva definire inferiore ciò che era? Era come voler far sentire inferiori o non degni i propri genitori, far rivivere loro le umiliazioni dell'infanzia segnata dal fascismo. «Sono un esiliato per sempre», aveva scritto Srećko Kosovel, e Sania si sentiva appunto esiliata, relegata entro questo segreto di cui solo con Boris riusciva in parte a liberarsi. Sarebbe mai riuscita a riprendersi ciò che le era stato tolto, anche se quegli anni sarebbero rimasti macchiati, perché i figli che non c'erano non avrebbero potuto parlare come lei, pregare come lei, cantare come lei. Sarebbero stati privati della loro lingua madre e Sania non sarebbe esistita più, neanche attraverso i propri figli che sarebbero nati da lei. Era destinata appunto all'esilio da sé. Custodeva con gelosia l'affetto che aveva per la sua amica Alda, con la quale riusciva veramente a confidarsi, a raccontarle realmente le cose come le sentiva e come le viveva. Più che un'amica, era una parte di lei legata a molti momenti della sua vita adulta. Era un punto fermo, un richiamo alla realtà, qualcosa che viveva intensamente, che però, per pudore, stentava a manifestare troppo apertamente. I gesti affettuosi le sembravano spesso esageratamente espliciti. Alda era così, era sempre. Era la consapevolezza, era la sua voce, era la schiettezza, la vivacità, la risata fragorosa, un pensiero, la sincerità. Alda era saggia. Quella notte in cui era definitivamente caduto il confine tra Italia e Slovenia, Alda aveva chiesto a Sania di accompagnarla sul Carso, sopra Scempolai, al valico di Goriansko. Era un dicembre freddo, il cielo terso. Al confine la gente festeggiava quell'evento epocale. Alda aveva posteggiato la macchina distante sul ciglio della strada. Camminando lasciavano passare avanti la gente e Sania ascoltava il racconto di Alda e comprese perché dovevano condividere quella sera di dicembre. Erano gli anni in cui il confine rimaneva invalicabile, vedi? Da quel colle si vede il paese di Goriansko, si sentono le campane della chiesa. Quando è morta sua madre, mio padre non aveva avuto il permesso di varcare il confine. Era venuto a sedersi su una pietra sotto un albero e ha accompagnato la madre col suono delle campane a morte. E oggi tutto è Europa. È un'emozione che non riesco a descrivere. Lo devo a lui se sono qui con te stasera. Sania la prese per mano, il cielo era stellato, l'aria tersa, tagliente, e ai bordi della strada si aprivano i silenzi degli alberi di pino nero, come fossero il simbolo delle anime ferite, il richiamo dell'ultimo avamposto. Al confine si cantava, si ricordava, e c'erano vin brulé e terrano per quell'euforia collettiva, quasi a voler cancellare i ricordi di Alda, quasi come se la storia fosse stata un inutile stratagemma, inventato per confondere, dividere, far scaturire nelle persone gli istinti peggiori da indossare quasi come una divisa. Sul ciglio della strada, nel buio, la sigaretta di Alda era come una profusione di calore, quasi l'illusione che quel minuscolo crepitio di fuoco sarebbe riuscito a fondersi con lo splendore di quel cielo invernale a ridosso del solstizio prima di spegnersi nella cenere. Aveva senso dunque essere lì? Lo aveva per Alda, per suo padre, ma Sania poteva intimamente gioire, pur nella consapevolezza delle vite umane sacrificate inutilmente per quel confine che ora era stato abbattuto, per qualcosa che non sarebbe più esistito. Il ricordo di quella notte risuonava come i colpi di un tamburo di latta.
Thank you.
Chi era veramente Sania? È la domanda che ci accompagna in queste letture così, così vere. E siamo sempre in viaggio seguendo la figlia che vorrei avere. E Tatiana Roic scandisce con la sua voce così profonda e vera questi momenti. Stiamo leggendo il capitolo Identità. L'identità di Sania, nella prima parte, c'è tutta nelle varie domande, ma poi diventa l'identità di una terra segnata da un confine. Sania è donna di confine. Abbiamo letto Sania è destinata all'esilio da sé in questo matrimonio problematico con Leone, nell'amicizia con Boris, e tra questi diversi piani di lettura arriviamo alla notte in cui Sania vive la caduta del confine tra Italia e Slovenia. E io torno a quel suono dei colpi di un tamburo di latta che segnano questa immagine. E allora chiedo a Tatiana Roic di spiegarci il punto di vista di Sania.
Sicuramente Sania non vive con felicità questo momento, non lo vive con l'euforia che aveva caratterizzato quel momento della caduta del confine, perché Sania si pone tante domande. Quando nelle scorse puntate abbiamo parlato delle donne che in qualche modo, più che gli uomini, si erano affrontate o rapportate, per meglio dire, con se stesse, con un'identità di cui quasi si vergognavano, perché il segno più grave che il fascismo ha lasciato è stato il complesso di inferiorità, di un'appartenenza a qualcosa che non aveva, come dire, motivo di essere. E queste donne che Sania in qualche modo rappresenta sono donne che, appunto, come lacerate dalla consapevolezza che quel momento storico del 2007 sarebbe stato per loro una ulteriore ferita, qualcosa che avrebbe, come un tamburo, appunto, i tamburi di latta brechtiani e quant'altro, che avrebbe lasciato una eco indelebile nelle loro anime. E questo ho visto in quella notte in cui io c'ero dei visi felici, come liberati, ma ho visto anche dei visi smarriti su quel confine, e i visi smarriti erano per lo più quelli delle donne.
Smarrite, torno alla domanda, ma perché questo senso di smarrimento? Rispetto al passato, rispetto al futuro?
Perché quando non si riesce a esprimere se stessi, l'ho detto già tante volte, l'intimità conosce una lingua che è come il battito. Quando, per esempio, io che mi sono cimentata anche con delle traduzioni, qualche volta non capivo perché non mi suonava bene qualcosa. Ho capito dopo perché non rispecchiava il ritmo del mio battito cardiaco, una roba molto intima, molto complessa da spiegare. Questo smarrimento credo sia questo, l'incapacità di seguire un proprio ritmo o la decisione di non seguirlo, e quindi quel momento ti pone di fronte al fatto che tu hai fatto delle scelte, forse erano scelte smarrite, sbagliate, indecifrabili, indefinite, imposte, scelte di paura o di desiderio di essere altro da sé.
Seguo il ragionamento suggerito dal ritmo, l'immagine, anche il suono, no? il ritmo del cuore che batte, il ritmo nella scrittura, la scrittura che deve riproporre un ritmo. E allora torno a scontrarmi con la lingua, la difficoltà di trovare quel ritmo usando una lingua forse diversa. È possibile?
C'è una difficoltà, evidentemente, ma quando ci si immerge completamente nel testo, nell'anima del testo, si capisce che veramente ci si lascia trasportare, sia quando si scrive, insomma, in prima persona, anche quando si traduce. Forse per la prosa è un po' più semplice. Quando si traduce la poesia, la lingua diventa una chiave anche per comprendere se stessi. È molto, molto interessante questo scambio di identità. Chiaramente chi traduce si deve immergere nell'identità di un altro, e ancora in aggiunta mediare l'altro in una lingua che non è la propria. È un discorso complesso, affascinantissimo.
Veramente affascinante. Allora a questo punto possiamo riprendere anche il discorso sul dialetto, che abbiamo accennato qualche volta, ma poi l'abbiamo sempre messo a margine. Forse in questo contesto acquista più corpo.
Assolutamente. Il dialetto è, finalmente, da qualche decennio, considerato anche una lingua poetica, perché non ritengo possibile che chi si esprime in dialetto con una forza artistica e umana non possa essere considerato alla pari di chi scrive nella lingua, diciamo, letteraria standard. Io adoro il dialetto, e infatti, con Boris Pachor scherzavamo sempre, perché dicevamo: noi siamo quadrilingui perché parliamo il dialetto sloveno e la lingua slovena standard, il dialetto triestino e la lingua italiana standardizzata. Quindi in effetti anche i passaggi sono molto interessanti, perché si passa da un modo di esprimersi all'altro con una fluidità che ci fa comprendere quanto la lingua o le lingue che in qualche modo interiorizziamo riescono anche a forgiarci, a farci diventare un po' più tolleranti nei confronti degli altri.
Quindi il dialetto triestino diventa quel ponte, è una domanda, diventa quel ponte che unisce mondi diversi, che si ritrovano nel dialetto triestino, che diventa la lingua.
Beh, è sicuramente la lingua franca. Parlando in triestino, io ho un marito che è di madrelingua italiana, ma di padrelingua slovena, ma si è sempre considerato sloveno. Ma a volte, quando inconsapevolmente, inconsciamente, deve spiegarmi alcune cose che magari sono più complesse, o quando si discute, improvvisamente passa al dialetto triestino. Perché in qualche modo questo è come, lo faccio anch'io con lui, quindi è interessante, è come se si entrasse in un campo neutrale dove non ci si scontra, ma ci si raffronta allo stesso livello.
E su questa immagine tutta giocata sul dialetto triestino, lingua franca, ecco, possiamo finire qui la nostra conversazione, sempre interessantissima, per cui il tempo veramente è un paletto antipatico, ma sappiamo che abbiamo ancora qualche altra puntata per incontrarci.
Grazie, e ricordo sempre la nostra amica comune Elena Zerkvenich-Grill, che ci ha fatto incontrare, e di questo le sono veramente grata. Grazie mille.
E io condivido questa gratitudine in pieno, proprio perché è fonte di grande ricchezza. Grazie alle ascoltatrici, agli ascoltatori, a Riccardo Righi sempre alla regia, e alla prossima con scrittrici triestine Tatiana Roic e la figlia che vorrei avere.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.